visione che Gesù annuncia ai suoi discepoli, e oggi facciamo anche la memoria dell'addolorata, la Vergine addolorata, la madre che è presente sotto la croce e partecipa della passione del Figlio. E così siamo invitati a chiedere la sua intercessione, perché le parole che troviamo nel Vangelo anche per noi si possano adempiere e divenire così discepoli veri del Signore Gesù, come ella è stata la vera discepola del suo Figlio. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetto 31. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Ecco, è evidente nel testo di oggi che Gesù si pone verso i suoi discepoli in una fase nuova, sottolineato da quello che riporta l'Evangelista, cominciò al versetto 31, cominciò a insegnare a loro che il Figlio dell'uomo deve patire, e poi al versetto 32 e apertamente parlava loro la parola. E questo è l'insegnamento che occuperà i capitoli fino all'ingresso a Gerusalemme, e per 3 volte troveremo appunto l'annuncio della sua passione, morte e resurrezione ai discepoli, anche se poi troveremo al versetto 34 che Gesù chiama a sé non solo i discepoli, ma anche le folle. Quindi è un insegnamento che sarà poi non solo per i discepoli, ma per le folle. Vediamo i versetti di oggi.
La nuova traduzione dà al versetto 33 un fiato molto diverso da quello che non solo la tradizione, ma anche i quadri, tutta la cultura ha dato con quel va dietro Satana. E perché questo va dietro a me, messo qui in questo modo, davvero mi sembra, l'ho sentito molto in parallelo al versetto 1,17, in cui proprio mantiene gli stessi termini la traduzione: venite dietro a me. Cioè bisogna che, mi sembra che di fronte e soprattutto di fronte a questo annuncio nuovo di questa sofferenza che aspetta il Signore, mica tanto l'invito, l'ordine è quello di continuare a essere discepoli, perché sennò non si capisce niente, e solo continuando a stare dietro, a camminare dietro a Lui, a vedere dove Lui va, che senso ha tutto ciò, che non si resta scandalizzati e non ci si perde. Mi sembra proprio un invito a rimanere sui discepoli anche quando la strada si fa va verso la croce.
Mi pare che Gesù abbia voluto prima interrogare i discepoli sulla sua identità per essere certo che lo avevano riconosciuto, perché solo allora poteva procedere nella rivelazione. Una volta capito che lui era veramente il Messia, Gesù poteva procedere e dire quale sarebbe stata la vita del Messia, ma certo questa rivelazione ulteriore è assolutamente inaspettata da tutti. Nessuno aveva previsto che la via del Messia potesse essere questa. Pure c'erano state le profezie, ma tuttavia questa cosa era assolutamente una novità, una cosa assolutamente nuova che Gesù stava dicendo. Poi la ripeterà in seguito, ma questa è la prima rivelazione ed è veramente uno shock per tutti, anche per i discepoli. Anzi, soprattutto per i discepoli che, avendo appena riconosciuto la sua identità di figlio di Dio, di Messia, non possono certo aspettarsi un esito di questo genere. Quindi è una cosa assolutamente sorprendente, infatti lo si capisce subito dal modo violento con cui Pietro reagisce. E Gesù deve avere visto questa proprio questo rifiuto assoluto da parte di Pietro, l'ha visto dentro nel suo cuore per poterlo chiamare Satana. È terribile questo attributo che Gesù dà a Pietro, quello che sarebbe stato il capo degli apostoli, equiparato a Satana, perché non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini. Infatti secondo gli uomini si poteva aspettare solo il trionfo del Messia. Nessuno poteva immaginare che il Messia sarebbe stato rifiutato, respinto, che avrebbe sofferto e che sarebbe morto. Morto poi in questo modo, insomma, nel modo più umiliante possibile. E quindi la reazione di Pietro, in una certa misura, è comprensibile. Secondo l'uomo era così, secondo Dio, ma il piano di Dio è totalmente diverso da quello dell'uomo e desta sicuramente rigetto, rifiuto per sé, umanamente, non può chiedere altro che rigetto, solo l'illuminazione di Dio. Come Dio l'ha illuminato a conoscere il Cristo, così deve illuminarlo per poter accettare la passione, non è umanamente accettabile.
Ma io sento una forte connessione, tutto il capitolo è molto connesso, proprio veramente tutto, le pericopi che abbiamo letto sono tutte veramente concatenate, adesso non riesco a mostrarlo, però lo sento fortemente così. E semplicemente sottolineo questo, che la guarigione del cieco di Bethsaida a questo punto mi sembra ancora più simbolica, perché appunto Pietro fa questa professione di fede a Cesarea di Filippo e lo proclama appunto: tu sei il Cristo. E poi dopo questo insegnamento Gesù comincia a insegnare, ovviamente Pietro rimane scandalizzato, quindi ha visto ma non ha ancora visto, quindi mi sembra molto, molto giusto quello che ha detto la Barbara, i discepoli hanno bisogno di camminare dietro al Signore, di essere discepoli, di diventare discepoli. Ricordiamo le parole di Ignazio di Antiochia quando va al martirio: ora comincio a essere discepolo.
Concordo molto con quello che è stato detto finora da parte di tutti, come sempre del resto, ma sì, volevo solo sottolineare senza aggiungere niente questa cosa qui, cioè Gesù insegna quello che che il Padre vuole, cioè insegna la strada da percorrere, che è quella della croce. E allora però la domanda: perché il Padre sceglie questa strada, addirittura per suo figlio, rimane veramente un grande mistero, e che appunto solo la grazia può fare, non dico accettare, ma perlomeno, insomma, così. Mi è venuto da pensare anche un'altra cosa, che se il Padre, non è certo una spiegazione, no, ma se il Padre ha scelto per il suo figlio questa strada, non è solo per una riparazione, insomma, no, ma è anche per un insegnamento nostro, evidentemente. Mi è venuto da pensare, dicevo, che il peccato dell'uomo deve essere veramente molto grande agli occhi di Dio se sceglie una strada di questo genere per suo figlio. Ecco, adesso noi sembra in certi momenti di essere arrivati al culmine della depravazione, del disprezzo del fratello, sembra proprio di essere arrivati a... Invece forse più o meno è sempre stata così, ecco. E quindi questo enorme, grande peccato richiede una riparazione così grande. Poi perché ci sia bisogno di riparare rimane la domanda. Comunque, insomma, l'insegnamento è la croce. Mi è venuto in mente proprio poco fa Don Umberto, che è stato ospite in casa nostra tanto tempo, aveva notato che avevo un crocifisso che mi era stato regalato dagli amici di Trento da un bravissimo battitore di ferro, ma era solo un crocifisso a forma di croce, ma mancava la croce. Era solo il crocifisso, così. E lui disse: meglio una croce senza crocifisso che un crocifisso senza la croce.
Tra le continuità del capitolo c'è questo verbo così forte dell'ammonire, che se noi teniamo i passi uniti, perché di per sé tra il versetto 30 e il 31 non c'è stacco, quindi possiamo ancora pensare che il discorso di Gesù è in questi luoghi attorno nella regione di Cesarea di Filippo e a seguito della confessione, no? Allora lui ha appena ammonito i discepoli, gli apostoli, che non dicessero a nessuno, di non dire a nessuno l'identità messianica, e inizia a rivelare questo aspetto del patimento. Forse uno si spiega con l'altro: non rivelate la mia identità perché dovete capire questo aspetto del mio essere il Messia. Però appunto, guardando i verbi, sembra, insomma, che il discorso si faccia duro, perché veramente gli sgrida, e poi dopo Pietro sgrida lui, poi lui sgrida Pietro. Ma anche il termine sgridare in italiano è un po' banale, questo verbo qua è quello che viene usato quasi sempre nelle parole che vengono dette contro i demoni che possiedono un uomo, è quasi sempre in un contesto di esorcismo, insomma è veramente una lotta contro un oppositore serio. E così mi sembrava particolare, e che fosse molto accentuato tre volte in quattro versetti, e appunto, e che mostri soprattutto adesso in questi due versetti qua la reazione di Pietro e la risposta di Gesù, che questo ammonimento insomma tocca delle corde molto, molto forti, dove veramente bisogna, uno con l'altro vogliono impedire che l'altro stia su quella posizione, uno con l'altro si vogliono smuovere perché per Pietro è indicibile quello che ha detto Gesù, e per Gesù è impensabile che Pietro stia in quel contrasto.
Ieri abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, che parlava appunto del figlio dell'uomo che è disceso dal cielo e che per risalire deve risalire attraverso quel segno di Mosè, attraverso l'innalzamento sulla croce, e poi verrà anche glorificato. E abbiamo visto come figlio dell'uomo lì in Giovanni, nell'Evangelista, è una figura divina, non è segno dell'umanità, ma per gli ebrei era figlio dell'uomo, voleva dire, significava il figlio dell'uomo di Daniele, interpretato secondo la linea apocalittica anche di Enoch, una figura che sta in cielo. Così molto, anche qui viene ricordato, prima ha detto chi dice che la gente io sia, Pietro dice il Messia, e chi dice il figlio dell'uomo, è significativa anche la sequenza. E il figlio dell'uomo, dice Gesù, cominciò a insegnare che il figlio dell'uomo deve molto patire, essere provato dagli anziani, dai sacerdoti, dagli scribi, essere ucciso, eccetera. In Luca, e poi sappiamo che lo dirà per 3 volte questa profezia, e sappiamo in Luca, nei racconti delle apparizioni, Gesù dirà che questo deve avvenire, è avvenuto secondo le scritture. Qui non cita le scritture, qui dice solo quello che avverrà, quindi come se si riservasse poi un argomento da dire ai discepoli per convincerli di quello che è successo, che così deve avvenire, dirà poi nella resurrezione, perché così era scritto. Perché così erano le scritture, così qui la presenta come la volontà del Padre e dirà come era affermato nelle scritture. E non solo Isaia 52, ma dice i profeti, così è scritto di me nella legge, nei profeti, nei salmi, quindi interpretando tutti i testi veterotestamentari. E qui è quindi questa figura del figlio dell'uomo che deve molto essere, patire, eccetera. E poi dice anche che è un discorso che Gesù fa come insegnamento, e ne parlava molto apertamente, e diceva molto apertamente, perché a partire dal fatto che appunto Pietro aveva detto che egli era il Messia. Certo, come abbiamo visto, Marco non dice che lo ha avuto per rivelazione, anche se non è che sia contrario Marco, però Marco sottolinea il fatto che Gesù quello che aveva insegnato bene, l'avevano colto, anche se poi si contraddirranno i discepoli. E quindi però con le contraddizioni che troveremo, non possiamo però ammettere che questo è un momento di fede parziale. Hanno capito, anche se poi la fede va contraddetta, ma ci sono dei momenti che rimangono come tali, delle rivelazioni, dei momenti di professione di fede che sono veri, anche se poi noi li mettiamo in discussione, li contraddiciamo, ma sono reali quei momenti, sono momenti di grazia. E Gesù va avanti dicendo, appunto, spiegando il modo con cui egli sarà il Messia attraverso la passione, eccetera. E Pietro troviamo che lo sgrida, non solo lo sgrida, lo prende in disparte, apolavomenos, lo prende in disparte per dirgli una parola. Anche questo è significativo, insomma, non si azzarda a dirlo davanti agli altri, bene, in disparte. E infatti di qui troviamo che quel versetto giustificato, quel versetto verbo, il versetto 33, Gesù voltandosi, perché era stato preso in disparte, quindi una parola che dice a tutti, e lo sgrida con quella, vai, un tempo si diceva vade retro, vai dietro a me, Satana. Un termine molto forte. Perché Satana? Perché Shaitan è colui che tenta, è il tentatore. Non tanto, quindi, è anche per sé che dice Gesù questa cosa, perché non era facile neanche per Gesù. E quindi è un tentatore per sé, per Pietro, per i discepoli, ma anche per Gesù. Vai indietro, stammi di dietro, vieni, seguimi, perché tu mi sei di scandalo, mi sei di tentazione. Shaitan è il tentatore, e perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, e quindi l'invito poi a pensare secondo Dio, e come tenterà di fare, come farà poi nei discorsi che gli farà fino alla salita a Gerusalemme, e poi non farà più discorsi, lo vivrà. E quindi così Gesù insegnerà ai discepoli a non pensare secondo gli uomini ma secondo Dio. Quindi possiamo vedere tutti quei prossimi capitoli come l'insegnamento di Gesù ai discepoli, ora che hanno ammesso che egli è Gesù, è il Messia, però pensarlo secondo Dio e non secondo gli uomini.